Cominciamo a parlare del marxismo e la Chiesa. Io spero che, come siete di solito, siate anche questa volta buoni con me. E voi capite che è una cosa difficilissima per l'ampiezza geografica, per l'ampiezza cronologica, e quindi io sarò parziale, cioè io proverò a dirvi delle cose che non si dicono di solito, a partire da una figura di una donna che probabilmente diventerà santa nella Chiesa Cattolica, e poi ognuno deve approfondire e sa bene che la mia prospettiva è peculiare, insomma, prendete quello che vi interessa e poi dopo ne discutiamo. Io parlo un'ora fino a un quarto e poi finiamo, facciamo la visita. Allora, perché innanzitutto questo luogo? Questo luogo l'ho scelto, doveva essere San Pietro, ma vanno bene tutte e due, perché questa donna di cui parliamo veniva alla stazione Termini, arrivava e andava a San Pietro a pregare, poi riprendeva il treno e tornava a Parigi, no? Una volta che San Pietro è stato interdetto perché c'era oggi il concistoro, dovevamo stare in una cappella, eccetera, allora ho detto andiamo a San Pietro e immaginatevi, lo vediamo subito, questa Madeleine del Brel, una laica. C'è il processo in corso di beatificazione. Io sono sicuro che sarà fatta santa, ma non lo posso giurare perché io non sono il Santo Padre, non sono la congregazione. Cosa fa questa donna? È venuta in pellegrinaggio 11 volte a Roma e, per esempio, il viaggio di cui che noi focalizziamo è il secondo viaggio. Siamo nel 1952, è finita da 7 anni la Prima Guerra Mondiale. Lei viene in treno, a quei tempi ci voleva un giorno e una notte intera. Viene, arriva qui alle 8:45, va a San Pietro e sta tutto il giorno a pregare, la sera alle 22:40 riprende il treno e torna a Parigi. In questo secondo viaggio avvenne una cosa incredibile, lei diceva io voglio andare a pregare, ma andrò solamente se succede un fatto, erano molto poveri, cioè era una scelta di vita povera, di vita essenziale, non aveva i soldi, no? Gli regalarono un biglietto della lotteria che vinse il premio e quindi lei si pagò con il biglietto della lotteria il viaggio, no? Quando lei partì, una sua amica della comunità che stava nel quartiere comunista di Parigi di Ivry, aveva mandato una lettera precedente al Papa senza dire niente chiedendo un'udienza. Ma lei non lo sapeva, no, non c'era stato il ritorno, quindi nessuno le aveva detto che l'udienza non c'era o c'era. Qui c'era alla stazione Termini un prete mandato da Pio XII per accogliere al binario, ma lei arrivò, non lo sapeva, andò dritto a San Pietro e quindi bucò l'udienza con Pio XII personale, cioè nel 52 il Papa le aveva dato un'udienza personale, cioè già intuiva che era un personaggio che aveva qualcosa da dire alla Chiesa, no? Allora lei torna a casa e racconta al padre che l'aspettava, manda una lettera a questo padre con una lettera clusa per Papa Pio XII, no? Andiamo a pagina 2, cominciamo. La sua lettera è arrivata questo pomeriggio, la mia riconoscenza per lei è pari solo alla confusione nella quale mi trovo. Le racconta, ciascuna di noi donne si è donata completamente a Cristo per cercare di viverlo e di essere insieme a Lui in mezzo a coloro che non lo conoscono. Cioè lei voleva stare dove erano i marxisti, dove erano i comunisti degli anni 50 nei quartieri operai di Parigi, no? Roma rappresenta per me una sorta di sacramento del Cristo Chiesa, e questa è una parola tipica di Madeleine del Brel, cioè lei dice non si può più, siccome Cristo è il capo della Chiesa, se io tocco il Papa sto toccando Cristo, cioè Cristo e Chiesa sono inscindibili, lei dice sempre oggi Cristo è presente in mezzo a noi nella Chiesa. Parla anche del Cristo di ora, sempre con il Cristo trattino di trattino ora. Il Cristo di ora è la Chiesa Cattolica, il Papa, i Vescovi, i Preti, i Diaconi, la comunità e così via. I Diaconi per me non c'erano ancora, allora adesso vabbè, lasciamo perdere. E mi sembrava che certe grazie per la Chiesa non potessero essere chieste né ottenute se non a Roma. Cioè lei da Parigi viene a pregare perché la Chiesa non sia marxista ma ami marxisti, poi lo vedremo meglio, cioè è precisa, ma il marxismo è pericolosissimo, ma è pericolosissimo non amare i marxisti. Non pensavo di dover chiedere un'udienza perché non vedevo quale diritto potessi averne, scriva questo prete. Cioè, io non pensavo neanche, perché che diritto avevo io, una laica francese qualsiasi, era molto giovane a quei tempi, no? Sono proprio arrivata il 6 maggio alle 8:45, ma non pensavo che qualcuno mi stesse aspettando alla stazione. Sono andata direttamente a San Pietro. Ne sono uscita 2 o 3 volte per mangiare e fare 2 passi lì vicino. A parte questo, sono rimasta in quello che mi sembrava essere il miglior luogo di preghiera, l'altare del Papa e la tomba di San Pietro. Ho ripreso il treno alle 22:40, quindi è passata proprio qui, no? Cioè questa stazione con dove ci si ferma, immaginatevi che passa lei a 20 metri, cerchiamo sempre di visualizzare, cioè di immaginarci com'era, cosa è successo, cosa lei sentiva quando è andata, quando è partita, eccetera, no? Non sospettando minimamente dei problemi che le avevo causato e del fatto che avrei fatto aspettare il Santo Padre, cioè lei si immagina che Pio XII c'ha, non so, un quarto d'ora di udienza, sta lì e nessuno bussa, cioè non arriva nessuno, eccetera. Cosa che mi sembrava semplicemente impensabile. Mi sembra che la cosa migliore sia credere che egli sia prima di tutto il Padre e agire secondo la semplicità di questa fede. Decida lei se dargli o no il biglietto che le mando, no? E qui dietro c'è il biglietto al Papa. Santo Padre, condividendo da 18 anni la vita di una popolazione non solo senza fede, ma senza memoria cristiana, cioè nel quartiere dove viveva non solo non erano battezzati, erano atei, erano comunisti, ma non sapevano, poi vedremo come lei se ne accorge, non sapevano neanche l'ABC del cristianesimo. La nostra fedeltà esige uno slancio missionario sempre più ardente, cioè noi dobbiamo andare dove c'è chi non conosce Gesù e allo stesso tempo un radicamento sempre più profondo nell'obbedienza. Ho sentito il desiderio di recarmi a Roma a nome di tutti noi per domandare a Cristo Chiesa, di nuovo notate Cristo Chiesa, questa duplice grazia, cioè io la chiedo a lei, quindi la chiedo a Cristo, la chiedo a Cristo, quindi la chiedo a lei, no? Di essere in uno slancio missionario e di essere radicati nell'obbedienza della Chiesa, due cose che appunto in quegli anni vennero sempre divise, cioè se io sono da una parte mi stacco dalla Chiesa, perdo la fede, lascio il sacerdozio, mi sposo, eccetera, se io invece sono nella Chiesa sono contro i comunisti, non ceno con loro, non parlo con loro, non discuto con loro e così via, no? A causa di complicazioni pratiche, solamente ieri ho saputo tramite lettera alla quale era stato accluso il biglietto d'udienza che tale udienza lei l'aveva accordata e che io non c'ero. Già il linguaggio, capite che tipo di donna è, cioè una persona che parla così molto liberamente. Non so quale sentimento sia più forte in me, la riconoscenza o il dispiacere. Quello che non mi sembrava possibile era di non esprimere a lei né l'una né l'altra, cioè io voglio dire che sono enormemente riconoscente e che sono enormemente dispiaciuta, cioè io sono una sua figlia e le dico questo. Forse non è molto normale scrivere in questa maniera al Sommo Pontefice, ma quando un padre ha aspettato suo figlio e questo figlio non è arrivato, questo non sarebbe un figlio se non scrivesse a suo padre esprimendogli la sua gratitudine e le sue scuse. Ed è presentando le mie scuse, Santo Padre, che chiedo a vostra santità di voler benedire insieme a tutti coloro di cui è pieno il mio cuore, Madeleine del Brel, eccetera. E Madeleine del Brel farà 11 pellegrinaggi a Roma, parlerà poi con Pio XII, parlerà con Giovanni Battista Montini, che era importantissimo a quei tempi ma non era ancora il Papa, parlò soprattutto con Monsignor Veillot, che sarà poi dopo il segretario di Stato ai tempi di Montini, cioè era una persona, e discuteva con lei di quello che faceva, dei documenti, cioè pensate di nuovo questa figura di Pio XII legata al mondo marxista tramite delle figure di santità che noi viviamo, no? Ha abitato per esempio presso Santa Lucia, la parrocchia, all'Hotel Clodio, all'Hotel di Alicorni in via Alberigo, eccetera. A me piace vedere proprio fisicamente dove, e stava soprattutto a San Carlo di Nancy, l'ospedale che è vicino a dove abito io, oppure alla casa dell'Omi che è di fronte, cioè in questi 11 luoghi cambiava posto a seconda. Per capire un po' chi è, poi dopo arriveremo al marxismo, prima come sempre cerchiamo di penetrare nell'orrore attraverso il bene dei cristiani, cioè prima di vedere il dramma che si è consumato in quei tempi e che la Chiesa profeticamente ha visto mentre il mondo fingeva di non vedere, vediamo le figure di santità che hanno vissuto in quel tempo, no? Credo che la cosa migliore sia leggere un brano. Lei amava scrivere fin da ragazza, poi vedremo la sua vita. Lei scriveva poesie, oltre a scrivere testi. Sono dei testi che hanno sempre un tratto poetico, secondo me sono delle composizioni molto belle. Questo si chiama Liturgia laica. Tu ci hai condotto stanotte in questo bar che ha nome Chiaro di Luna. Volevi esserci tu in noi per qualche ora stanotte. Tu hai voluto incontrare attraverso le nostre povere sembianze, attraverso il nostro miope sguardo, attraverso i nostri cuori che non sanno amare, tutte queste persone venute ad ammazzare il tempo. Immaginatevi una laica cristiana, che è quasi una suora, perché ha fatto voto di verginità, che alle 11 di notte va in un bar malfamato di un quartiere di Parigi periferico degli anni 50, no? Qui io sono dentro questo bar con gente venuta ad ammazzare il tempo, a perdere tempo, e Cristo è venuto in questo bar. Cioè, se io sono venuto in questo bar, vuol dire che Cristo è venuto in questo bar. Nel decenni prima c'era stato Charles de Foucault, sapete Charles de Foucault? C'è stato un periodo in cui lui era l'unico prete in tutta l'Algeria e lui diceva: io sono in Algeria perché così c'è la presenza eucaristica, cioè io celebro la messa e quindi Cristo sacramento è presente sull'altare dell'Algeria, almeno c'è una messa in tutta quanta l'Algeria. E poiché i tuoi occhi si svegliano nei nostri e il tuo cuore si apre nel nostro cuore, noi sentiamo il nostro labile amore aprirsi in noi come una rosa espansa, approfondirsi come un rifugio immenso e dolce per tutte queste persone la cui vita palpita intorno a noi. Allora il bar non è un luogo profano, quell'angolo di mondo che sembrava voltarti le spalle. Sappiamo che per mezzo di te noi siamo diventati la cerniera di carne, la cerniera di grazia che lo costringe a ruotare su di sé, a orientarsi suo malgrado in piena notte verso il padre di ogni vita. Se io sono qui dentro, vuol dire che chi mi saluta sta in realtà, senza saperlo, come quando i 30 anni di vita nascosta di Gesù, sta incontrando la presenza di Cristo in questo bar. In noi si realizza il sacramento del tuo amore, ci leghiamo a te con tutta la forza della nostra fede oscura, ci leghiamo a loro con la forza di questo cuore che batte per te. Ti amiamo, li amiamo, perché si faccia di noi tutti una cosa sola. In noi attira tutto a te, attira il vecchio pianista, dimentico del posto in cui si trova, che suona soltanto per la gioia di suonare. In quel bar c'era evidentemente un pianista che amava la musica e che aveva la gioia di suonare. La violinista che ci disprezza e offre in vendita ogni colpo d'archetto, il chitarrista e il filarmonicista che fanno della musica senza saperci amare, e invece questi altri tre suonavano per soldi, disprezzando gli altri avventori e suonando male. Attira questo uomo triste che ci racconta storie cosiddette gaie, attira il bevitore che scende barcollando la scala del primo piano, attira questi esseri accasciati, isolati dietro un tavolo e che sono qui soltanto per non essere altrove. È bellissima questa frase, sono qui solamente perché non sanno dove stare. Attirali in noi perché incontrino te, te cui solo è il diritto di aver pietà. Dilataci il cuore perché vi stiano tutti. Incidili in questo cuore perché rimangano scritti per sempre. Tu fra poco ci condurrai sulla piazza ingombra di baracconi da fiera, sarà mezzanotte o più tardi, soli resteranno sul marciapiede quelli per cui la strada è il focolare, quelli per cui la strada è la bottega. Che i sussulti del tuo cuore affondino i nostri più a fondo dei marciapiedi, perché i loro tristi passi camminino sul nostro amore e il nostro amore gli impedisca di sprofondare più a fondo nello spessore del male. La coscienza che il male esiste e che la gente è afferrata e sta sprofondando e tu devi cercare di tenerli almeno fermi lì. Resteranno intorno alla piazza tutti i mercanti di illusioni, venditori di false paure, di falsi sport, di false acrobazie, di false mostruosità. Venderanno i loro falsi mezzi di uccidere la noia, quella vera, che rende simili tutti i volti scuri. Facci esultare nella tua verità e sorridere loro un sorriso sincero di carità. Più tardi saliremo sull'ultimo metrò, delle persone vi dormiranno, porteranno impresso su di sé un mistero di pena e di peccato. Sulle banchine delle stazioni quasi deserte, anziani operai deboli, disfatti, aspetteranno che i treni si fermino per lavorare e riparare le vie sotterranee. E i nostri cuori andranno sempre dilatandosi, sempre più pesanti del peso di molteplici incontri, sempre più grevi del tuo amore, impastati di te, popolati dai nostri fratelli, gli uomini. Perché il mondo non sempre è un ostacolo a pregare per il mondo. Questa è una tipica frase di Madeleine del Brel, cioè la gente dice per pregare devo andare nei monasteri. Lei dice: no, io per pregare lo posso fare dentro, in mezzo alla gente. Io nella metropolitana prego per la gente che a mezzanotte torna a casa. Cioè, è una cappella la metropolitana dove io prego, la gente non mi allontana da Dio, perché sennò che Dio sarebbe se Dio mi allontana dalla gente? Se certuni lo devono lasciare il mondo per trovarlo e sollevarlo verso il cielo, i monaci, altri vi si devono immergere per levarsi con lui verso il medesimo cielo. Nel cavo dei peccati del mondo tu fissi loro un appuntamento, incollati al peccato con te si vivono, un cielo che li respinge e li attira. Mentre tu continui a visitare in loro la nostra oscura terra, con te si scalano il cielo, votati a un'assunzione pesante, inguaiati nel fango, bruciati dal tuo spirito. Legati a tutti, legati a te, incaricati di respirare nella vita eterna come alberi con radici che affondano. Allora, se volete, prima della sua vita, in breve, secondo me questa poesia dice chi è lei, cioè capite il tipo di spiritualità, il tipo di visione del mondo, no? Cioè stare a contatto con la gente più lontana da Dio, unendosi continuamente nella preghiera a Dio, avendo una fede saldissima che Cristo in noi tocca la vita degli altri. Vi ho messo qui, poi la potete leggere, la vita della Del Brel scritta da Antonio Sicari, questo famoso autore delle storie dei Santi, che queste storie bellissime, no? L'ho rubata e Sicari non ne avrà male, tanto spero i soldi, poi è carmelitano, quindi ha fatto voto di povertà. Allora, lei comincia a 17 anni da atea, è una ragazza atea, e è interessante che a 17 anni, lo raccontano tutti i suoi storici, fa una prima poesia, un tema a scuola sulla morte di Dio, che era la frase di Nietzsche, poi ci torneremo, ed è la frase di Marx: per Marx Dio deve morire perché sennò non nasce l'uomo nuovo, no? Dio è morto, ma se ciò è vero, bisogna avere la lucidità di non vivere più come se Dio esistesse ancora. Se Dio è morto, io devo essere conseguente, devo trattare la vita come una donna mortale. Io sono stupita dalla generale mancanza di buonsenso. I rivoluzionari sono interessanti, ma hanno capito male il problema, perché vogliono un mondo nuovo senza pensare che poi bisogna abbandonarlo. Cioè, i rivoluzionari non capiscono che se Dio non c'è, vuol dire che gli operai moriranno, vuol dire che tutte le loro lotte saranno inutili. Non c'è se Dio non c'è, l'operaio muore. Gli scienziati sono bambini, perché loro pensano di debellare la morte e invece riescono a uccidere solo alcuni modi di morire. La morte, per quanto la riguarda, parole della Del Brel, sta benissimo. I pacifisti sono simpatici, ma sono deboli nel calcolo. E poi, se fossero anche riusciti a impedire la prima guerra mondiale, tutti i morti sarebbero morti entro il 1998. Cioè, un pacifista non riesce a evitare la carneficina della morte. La gente manca di modestia, perché vuole migliorare la vita senza accorgersi che più la vita è buona, più diventa duro morire. Gli innamorati sono radicalmente illogici e restii a ragionare. Si dicono, oggi è San Valentino, oltre che San Cirillo e Metodio, io ti amo per sempre, e in realtà ogni giorno che passa diventano più infedeli, perché ogni giorno che passa saranno un giorno meno fedeli al ti amerò per sempre, perché in realtà verranno solo fino al giorno della loro morte. Io non vorrei restare vicino da vecchi all'uomo che dovessi amare. Vedrebbe cadere i miei denti, raggrinzirsi la mia pelle e il mio corpo mutarsi in un otro, in un fico secco. Le mamme sarebbero pronte a inventare la felicità, ma i loro figli sono carne da cannone. Io non voglio avere bambini. È già abbastanza che segua tutti i giorni in anticipo i funerali dei miei genitori. Una ragazza a 17 anni che scrive: io non voglio avere bambini perché io già vedo i miei genitori che stanno morendo. Le uniche persone serie sono gli artigiani, gli artisti che fanno cose che durano come le sedie, i quadri, le poesie. Poi ci sono quelli che ammazzano il tempo aspettando che il tempo ammazzi loro. Io sono una di queste. Lei riflette anche sul fatto che noi abbiamo un linguaggio strano, no? Noi diciamo addio, arrivederci, no? Si può dire a un morente, senza mancare di tatto, buongiorno, buonasera? Allora si dice arrivederci, addio, finché non si sarà imparato a dire a non vederci più in alcun luogo, al nulla assoluto. quando c'è un malato di tumore che tu lo saluti, lei dice, se uno dovesse essere materialista, dovrebbe dire, salutando un malato di tumore, al nulla assoluto, non arrivederci, che noi mentiamo sempre, diciamo che ci rivedremo, sappiamo bene che fra 3 giorni non lo vedremo più, no? Lei allora sceglie la sua vocazione, restare sempre giovani, qualunque cosa accadano, per quanti anni passino. Restare giovani, cioè in un mondo che muore, dove c'è solo il materialismo, cosa posso fare? Restare giovane. Questa è l'unica regola che mi posso dare, no? Si innamora di un ragazzo, Jean, e il problema è che questo ragazzo diventa novizio domenicano. Lei odia Dio, diventa ancora più atea, più anticlericale. E poi però, a un certo punto dice, in quel momento il padre diventa cieco, era un ferroviere, ecco le ferrovie, e avrei dato tutto l'universo pur di sapere che cosa ci facevo dentro. Io avrei dato l'universo per dire perché io sto qua adesso, che devo fare, no? Però c'è questa memoria dei cristiani e di questo Jean, no? Mi era accaduto l'incontro con parecchi cristiani, né più vecchi, né più stupidi, né più idealisti di me, che vivono la mia stessa vita, discutevano quanto me, danzavano quanto me, anzi, avevano al loro attivo alcune superiorità. Ma soprattutto, Cristo avrebbero potuto invitarlo a sedersi, non sarebbe sembrato più vivo. Cioè, da come parlavano alcuni suoi amici, Cristo era talmente vivo nella loro vita che sembrava che loro, i catechisti, avrebbero detto: vieni che adesso te lo facciamo conoscere, adesso possiamo chiedere a lui cosa pensa della tua vita, cosa pensa dei tuoi problemi, eccetera, eccetera. E lei ricorda che in occasione di un baccano qualsiasi c'era una frase di Teresa d'Avila che consigliava di pensare in silenzio a Dio 5 minuti ogni giorno. Cioè, la sua porta per entrare nella fede è la preghiera. Lei si ricordava da atea questa frase, Teresa d'Avila dice: hai un problema, 5 minuti al giorno pensa a Dio, e comincia a dire: io ci penso, cioè in questa vita che non significa niente, cosa faccio? Almeno provo e se Dio esistesse? Cioè, è evidente che la vita, se non c'è Dio, non si sa dove andare, proviamo a ipotizzare questa cosa, no? E in questa preghiera Dio la trova, il mistero dell'incontro, non capiremo mai cosa è successo, ma lei comincia a pregare tutti i giorni, 5 minuti al giorno, e a un certo punto si trova a dire: io credo. A questo punto cosa fa? Incontra un prete, questo prete la fa diventare scout, tutto il contrario, lei era un intellettuale, la mette a fare i giochi con i ragazzi, la mette a fare l'animazione, diventa una scout di quei tempi, chiaramente non gli scout erano un po' diversi, insomma, di adesso, ma... E poi fonda un gruppo di carità, sceglie la verginità e decide di vivere da cristiana nel mondo. Cioè, lei dice: io voglio essere cristiana nel mondo. Vi faccio un esempio che può essere utile, trovate fra l'altro sugli scritti molti dei suoi testi, c'è un libro famosissimo, si chiama A noi delle strade. Per esempio, lei dice: noi donne ci lamentiamo sempre che non possiamo andare a pregare, che non c'è silenzio, che non possiamo andare a Civitella San Paolo, non possiamo andare a Bose, non possiamo andare di qua, non possiamo andare di là, no? Ma scusate, lei dice: ma io quando pulisco il pavimento sono sola, quando vorrei che mio marito mi parlasse c'è silenzio, quando prendo la metropolitana. In realtà il silenzio che c'è in metropolitana, quelle mezz'ora, è un momento che c'è un pozzo di acqua, ma la mia distanza da quel silenzio mi fa impedire di accorgermi che lì c'è la vita. E lei trasforma la vita quotidiana in monastero, cioè i momenti di silenzio sono la preghiera, l'incontro con le persone, Dio che bussa, eccetera, eccetera. E va a vivere a Divry con un gruppo di compagne, che è il quartiere più rosso di Parigi, è la centrale del comunismo francese. Lì gli operai lavorano 12 ore al giorno, mancano di ogni sicurezza sociale, di ogni previdenza, sono mal pagati, eccetera, no? Non c'è il tricolore francese, ma c'è la bandiera rossa, cioè nel municipio c'è la bandiera rossa come segno, no? Perfino i ragazzi nei gruppi, quando fanno a sassi, il gruppo peggiore viene chiamato quello dei preti, cioè sono talmente anticlericali che non sono guardi e ladri, ma sono comunisti e preti, sono i due gruppi che lottano fra di loro come la cosa più terribile del mondo, no? Lei diventa assistente sociale e comincia a capire che sì, è possibile essere vicini senza diventare marxisti, anzi, lo vedremo, questa è la sua grandezza, denunciando il rischio del marxismo. Un giorno che una famiglia povera le ha restituito in malo modo il pacco dono, di scarso valore del resto, Madeleine, per farsi perdonare, si presenta con un mazzo di rose. Cioè prende un mazzo di rose e lo porta a questa casa, e il capofamiglia le dice commosso: se la carità è questa, allora voglio proprio parlare di carità. Non aveva mai ricevuto un mazzo di rose in quella casa. Cioè entra in un dialogo personale con le persone. Dio non ha mai detto amerai il prossimo tuo come te stesso, eccetto i comunisti. Allora non li evita, come raccomandano i benpensanti del tempo, ed è pronta a riconoscere quel che c'è di buono. Si ferma soltanto quando si scolta col problema della violenza. L'altro colpo, che lei ha due problemi che saranno i due capisaldi: il marxismo è sbagliato per due motivi, perché è violento e perché incita all'ateismo. Queste due cose, lei dice, sussultai di paura per Dio mio bene. E fu questa coscienza che il marxismo era violento e predicava l'ateismo che scavò un abisso incolmabile fra me e il marxismo, ma non fra me e i marxisti. Lei dice, è interessantissimo, voi sapete che De La Potterie, questo grande studioso, dice che in realtà le virtù di tutta la vita cristiana sono solamente due: credere che Gesù è il figlio di Dio e amare il prossimo. E l'anticristo, il demonio, ha due peccati: non riconosce che Gesù è il Cristo e odia l'uomo. L'odio verso Dio e l'odio verso l'uomo sono i due peccati, l'amore a Dio e l'amore all'uomo sono le due virtù. Basta capire questo e si capisce dove sta Dio e dove sta l'antidio, no? Lei però sente che noi, gente delle strade, dobbiamo essere mandati in un luogo qualunque. Noi siamo uomini qualunque, gente qualunque, eccetera, no? Dirà in un passo, poi lo vedremo dopo, che la nostra vita è il confine con il non credente. Cioè la chiesa non è la parrocchia e il quartiere, ma se io sto in un posto del lavoro, nel posto del lavoro c'è una collega non credente, io sono la frontiera fra la chiesa e il mondo. Cioè il mondo e la chiesa si incontrano dove io lavoro, negli ambienti. Cioè si scopre il valore degli ambienti di vita, no? Non solo delle comunità cristiane, delle parrocchie, ma dove c'è la scuola, dove c'è l'università, dove c'è il lavoro, dove c'è la famiglia, dove c'è l'ospedale. Lì il Cristo incontra l'uomo, no? Pagina 9. Non è concepibile che un Dio onnipotente, mentre vuole essere amato, dia ai suoi figli una vita nella quale non possono amarlo. Cioè, se Dio vuole questo, ci dà una vita in cui è possibile amarlo. Lasciamo perdere tutto il resto perché appunto non abbiamo tempo, lo leggete per conto vostro. Prende una casa in via Raspai, pagina 10, e la immagina la sua casa dove vive con altre donne come il signor Raspai, dal nome della via. Il signor Raspai è un personaggio assai difficile da presentare, un uomo di mezza età, né bene né male, piuttosto simpatico, piuttosto mal vestito, dall'aria soddisfatta della sua sorte. Le persone lo giudicano rivoluzionario, i pettegoli pensano che sia un ex seminarista, la critica doppia: tu sei troppo di sinistra, tu sei troppo della chiesa, no? Le persone lo giudicano... I maldicenti suppongono che abbia costumi equivoci. Tanta gente va da lui e cerca la sua compagnia. C'è una lettera bellissima di un ragazzo che dice: Madeleine è il solo essere al mondo che mi abbia amato in speranza. Lei ha indovinato il mio vero io, sfigurato per tutti, sconosciuto perfino a me stesso, un io che io stesso odiavo perché mi sentivo incatenato. Grazie a lei sono esistito prima di esistere nella mia coscienza, quando tutti gli altri mi ignoravano. Una madre spirituale che vede in un ragazzo un figlio e vede il bene che potrà fare quando lui fa solo disastri, e lei intuisce che quel ragazzo arriverà a fare qualcosa di buono. Fa questa vita e alla fine si potrebbe dire, così sintetizza pagina 11 l'ultima frase, una frase di Del Brel di nuovo: io sono chiamata a leggere il Vangelo tenuto dalle mani della Chiesa come si mangia il pane. Il Vangelo tenuto dalle mani della Chiesa come si mangia il pane, ed essere un segno della presenza di Dio. La sua vita è semplicissima, cioè, come dire, cosa ha fatto la Del Brel? Niente. Cioè, è stata la presenza di Cristo con le donne, e a un certo punto ha lasciato anche di essere assistente sociale per essere più libera di vivere. Lei dice: se un fratello, se una madre di un comunista non ha la tessera del partito, resta madre anche se non è comunista, e quindi va a cena. Io voglio essere questo, cioè voglio essere una persona che è di casa, pur non volendo assolutamente diventare comunista. Cosa pensa del comunismo? Lei pensa questo, pagina 12. Il pericolo, c'era, vi ricordate l'esperienza dei preti operai, no? Lei per certi aspetti sembra simile a una donna operaia, ma è profondamente diversa e ragiona così. Il pericolo incomberà sempre tutto intero finché ci saranno dei cristiani che guarderanno al marxismo come una condizione di buona salute sociale e che si rivolgeranno ai marxisti non tanto per ciò che i marxisti non hanno, ma proprio per ciò che hanno. Il pericolo è che uno vada da loro dicendo siete bravi e non dicendo odiate Dio, odiate l'uomo, dovete convertirvi. Non porterà Gesù ai marxisti e non farà che ripetere con loro, forgendo per giusti e relativi riferimenti evangelici, ciò che essi già stavano dicendo senza di lei. Io conosco tanti cristiani di quegli anni che sono andati dai marxisti e hanno perso la fede e sono, come dire, hanno ceduto le armi, se volete, in qualche modo, no? Il marxismo non è affatto un passaggio del proletario dalla malattia alla buona salute, ma è il peccato sociale di cui la miseria proletaria ha favorito l'insorgere. Col marxismo noi diventiamo solidali nel momento in cui smettiamo di definirlo un male. In quel preciso momento noi veniamo traditi da false forme di pazienza con la prospettiva di battezzare un processo di civilizzazione. Praticare l'azione marxista significa introdurre di fatto dentro di noi qualcosa che è antidio. Qui mi devo spiegare. Il proletariato si trova come in croce in mezzo a due peccati del mondo. Del primo il proletario stesso è il frutto, l'altro è un frutto suo. Il primo è il capitalismo materialista, cioè il marxismo è vero che ha le origini la cattiveria dei ricchi, del capitalismo, del liberismo, cioè il proletariato da un lato è vittima, ma dall'altro è carnefice, perché lui viene da un peccato, ma genera un ulteriore peccato che è l'antidio e la violenza contro chi non la pensa nella stessa maniera. Potete leggere, non abbiamo il tempo, questa lettera è il primo documento, è una lettera, fra l'altro c'è scritto Del perché ho lasciato il libro in ufficio, non sono riuscito a trovare la data esatta, poi se volete ve la dirò, perché a me piace essere preciso. Lei dice, è una lettera, che è la prima lettera in cui parla Jacques Loew della sua idea di vita cristiana in mezzo al comunismo, no? Ciascuno sulla frontiera con il non credente con il quale confina, uguale breccia del Vangelo. Cioè, io sono al confine fra il Vangelo e io sono il confine. La mia vita è il confine, la mia vita è il luogo, no? Questi di Ivry, ci sono alcuni che hanno un passato cristiano, altri non possiedono neanche una memoria cristiana. Conosco una ragazza di 16 anni, prima per voti al diploma professionale di tutta Ivry, che ignorava l'esistenza di un popolo ebraico, non sapeva neanche che Dio aveva cominciato a scegliere Israele, che ignorava il significato della parola Messia. Voi sapete che se noi diciamo cosa vuol dire Cristo, i nostri ragazzi non sanno cosa vuol dire la parola Cristo, guardate, a Gesù, diciamo Gesù Cristo perché il Cristo ha detto, ma i ragazzi non hanno la minima idea oggi di cosa voglia dire la parola Cristo. Cosa fanno i cristiani? Molti cristiani di Ivry, pagina 15 a metà, vivono in un ambiente comunista, ma non vivono in mezzo ai comunisti. Ne soffrono il contatto, lo riducono al minimo, rifiutano la loro amicizia. Maltrattati per anni all'inizio dell'era comunista, perché a loro volta i cristiani, lei sa che i cristiani sono dei perseguitati dai comunisti, poi lo vedremo, cioè il problema è che la storia è una storia dolorosa, per cui realmente i cristiani hanno sofferto in maniera enorme per il marxismo, conservano spesso uno spirito rancoroso, un atteggiamento da perseguitati. Quando sfuggono a questo atteggiamento evitano lo scambio di idee. Gesù, pagina 16, quello che è certo è che colui che è venuto a salvare tutti gli uomini vuole la salvezza di ciascuno di quegli uomini che costituiscono il comunismo. E alla lei dice, come regola di vita, accettare ogni tipo di amicizia che Dio propone nei loro confronti, portarli fino alla realtà della fraternità, diventare per loro come uno di famiglia. La frase che vi dicevo prima, in una famiglia la madre o la sorella di un comunista restano sua madre o sua sorella anche se non hanno la testa. E vivere maggiormente quello che più manca alla loro vita, l'adorazione, la preghiera, la mitezza. Cioè, in questo contesto bisogna diventare persone contemplative. Perché questo problema del comunismo? Qui allarghiamo il discorso, scusate, ripeto, voliamo da una cosa all'altra, però non si può fare diversamente. Allora, io direi che oggi è evidente che la del Brel e la Chiesa è stata veramente profetica, cioè la Chiesa ha intuito benissimo il grande rischio del marxismo. La Chiesa è veramente lungimirante, ma oggi, ancora oggi, nessuno riconosce la sapienza nella Chiesa che vedeva quelli che gli altri non volevano vedere, ma insieme cercava di amare, non ci riusciva delle volte, ci riusciva con alcuni suoi santi, con alcuni suoi papi, non ci riusciva, però adesso non possiamo. Allora, alcune riflessioni sulla filosofia marxista e poi arriviamo ad alcune nozioni storiche. Allora, innanzitutto a me sembra importante dire oggi, mi vergogno a dire così queste cose, perdonatemi, ma il marxismo è un pensiero post-hegeliano. È evidente oggi a qualsiasi studioso di filosofia che Marx è un hegeliano. Chi è Hegel? Hegel è un personaggio che in qualche modo è figlio dell'illuminismo, che pensa che la storia va verso il meglio. E il meglio per Hegel è lo Stato tedesco di allora, non la Merkel, cioè adesso non entriamo nelle questioni, cioè lo spirito, la fenomenologia dello lo Stato, cioè la filosofia, il pensiero prende coscienza di se stesso quando arriva allo Stato di Hegel. Quindi lo per Hegel, il suo tempo è il miglior tempo che sia mai esistito. E sapete che in Hegel c'è l'idea, c'è una triade alla fine della fenomenologia dello spirito, religione, arte, filosofia. La religione è la filosofia conosciuta in maniera sentimentale, infantile, l'arte è un passaggio nella dialettica e si arriva alla filosofia che è più grande della religione perché l'uomo comprende se stesso nella mente di Hegel. Adesso sto esagerando, cioè, ma Hegel è il massimo dell'evoluzione del pensiero umano, no? L'idea di Hegel è che il mondo vada verso un meglio inarrestabile, cioè il meglio non può non avvenire. Tutta la storia è una dialettica per cui a ogni secolo si diventa migliore, non singolarmente, ma come società il pensiero diventa migliore, eccetera, no? Che è la stessa idea del progresso illuminista cambiato cioè l'idea è che la storia va verso il meglio, non c'è l'idea che la storia possa tornare indietro col comunismo, con il nazismo, con il fascismo, con l'islamismo radicale. La storia va verso il meglio, una serie di dialettiche si eliminano sempre di due, si fa una sintesi di due elementi opposti e si va verso un... Marx riprende questa visione della storia, ma la riprende in chiave materialista, cioè non va verso il meglio attraverso un processo di coscientizzazione, ma va verso il meglio attraverso un processo di lotta di classe. Cioè tutta la storia, prendete la famosa frase del manifesto del Partito Comunista, la storia è storia di ogni società esistita, la storia e storia di ogni società esistita fino a questo momento, no, manca, ho sbagliato qualcosa, va bene, la storia di ogni società esistita fino a questo momento è storia di lotte di classe, ho ripetuto due volte la parola storia, togliete, cioè la storia, dice Marx, è una storia di classi, oppressori e oppressi, che lottano finché si capovolge la realtà e si fa un salto di qualità, no? Per esempio in lui è evidente che la borghesia è una classe rivoluzionaria a suo tempo, cioè nel tempo del 1700 la borghesia è quella classe che riesce a scalzare il primo precedente, ma poi dopo si crea una situazione nuova e quindi la borghesia cambia da più a meno e c'è una successiva. Questa idea, voi lo capite, è profondamente, cioè il problema del marxismo è che ci sono degli errori radicali. Cioè, primo, non è vero che la storia va verso il meglio. Secondo, non è vero che la storia è una lotta di classe. La storia è una storia a molteplici fattori, dove a volte i fattori culturali, religiosi, sono molto più decisivi dell'avere un certo mezzo di produzione o del non averlo. Pensiamo per esempio alla grande questione di oggi, faccio un esempio attuale perché non riesco a non essere attuale, no? Noi abbiamo quelli che Paul Ricoeur chiama i maestri del sospetto. Paul Ricoeur, questo grande filosofo protestante morto recentemente, lui dice che il nostro tempo si caratterizza per tre figure che sono i maestri del sospetto, che sono Nietzsche, Freud e Marx. Marx dice che in realtà quello che noi pensiamo non è ciò che è vero, ma in realtà quello che noi pensiamo dipende dalla lotta di classe, cioè quello che domina il mondo è la struttura economica, il resto è sovrastruttura, cambierà quando cambierà il rapporto economico di classe, no? In parte è vero, ma in parte è falso, perché in realtà è esattamente il contrario. Quando io cambio la cultura, cambia il rapporto di economico, no? Freud dice che ciò che noi pensiamo, io sono innamorato, oggi è San Valentino, eccetera, in realtà io amo l'amore perché sotto di me c'è la pulsione sessuale. Adesso sto banalizzando, il discorso è molto più complesso. Cioè Freud sa che noi facciamo delle cose perché i nostri genitori hanno fatto, quando eravamo bambini, delle cose su di noi, abbiamo delle sofferenze, abbiamo un'idea prenatale della vita, della mamma, del papà, della donna, eccetera, eccetera. Nietzsche arriva a dire addirittura che tutto è sovrastruttura, cioè l'uomo ha paura di morire e allora inventa l'arte, allora inventa la bellezza, perché l'uomo, se guardasse in maniera materialistica reale la sua vita, sarebbe un disperato, diventerebbe matto, non potrebbe sopravvivere. Quindi tutta la vita è un tentativo di nascondere, e allora nasce il sospetto, cioè ma tu che dici questa cosa, la dici perché la pensi o la dici perché sei di quel tempo, di quella classe politica? Cioè, tu dici quella cosa per quello o perché da bambino sei stato così? Tu dici quella cosa perché in realtà hai paura di morire? Cioè l'arte e la religione sono una cosa bella o sono in realtà un modo di nascondere il tuo vero problema, no? Pensate, oggi arrivo al tempo presente, no? Io sento, il comunismo potremmo dire è morto per certi aspetti, ma se voi leggete la maggior parte dei commenti sull'integralismo islamico, la gente continua a dire dipende dalla lotta di classe, dipende dal colonialismo, dipende dal fatto che gli americani hanno fatto questo, che gli inglesi, cioè non c'è, è una visione assolutamente materialista di lotta di classe, per cui nessuno dice ma non sarà che è esattamente invece la religione che impedisce, cioè che ruolo ha la religione, la cultura, la letteratura nello sviluppo di un popolo? Faccio due esempi concreti. Avete visto la regina Rania di Giordania, che chiaramente è di parte, ma Rania già ha fatto un intervento bellissimo, a capo scoperto, cioè a viso, con i capelli lunghi, anche con i boccoli, che dice alle musulmane, agli altri leader musulmani: l'Islam è la nostra responsabilità, noi abbiamo educato male i nostri figli, dobbiamo cambiare modo di educare. È chiaro che lei fa parte del conflitto perché hanno bruciato, però è vero quello che lei dice, cioè questa cosa non dipende, cioè per dire una cosa banale, sto banalizzando, in Arabia Saudita hanno un sacco di soldi, molti più che in Italia, il problema è come li usi i soldi, cioè non basta dire che tu hai il petrolio, che tu sai dominare, il problema è cosa fai una volta che hai dei mezzi. Però la nostra visione di molti dei nostri libri, dei nostri giornalisti, è una visione non in senso marxista, è una visione che dipende da quegli anni, cioè noi non abbiamo superato ancora quel modo di vedere la storia dove tutto dipende dalla situazione economica di un paese. Vi faccio un altro esempio, sulle Figaro, Ajaj, questo uomo che io raccomando sempre, l'altro ieri ha fatto un articolo, leggetelo, chi conosce il francese, io spero di farlo tradurre presto, lui dice, guardate che i tre ragazzi che hanno ucciso, uno era andato nel 2009 da Sarkozy perché la Francia gli aveva dato un posto di lavoro presso la Coca-Cola, e questi della Coca-Cola dicono, ma come un ragazzo così integrato? Perché la gente ragiona così, se ha il lavoro è integrato. Degli altri due, il responsabile, questi due non avevano i genitori, erano stati in una casa, e il responsabile della casa famiglia dice, ma come erano così integrati? Giocavano a calcio nella squadra del paese. Cioè le persone ragionano come se l'integrazione di un uomo avvenisse sulla pubblicità, sul consumismo, sullo sport. Cos'è che l'uomo, di cui l'uomo ha bisogno, no? Non stiamo parlando di Marx, non stiamo parlando di una cosa del passato, per questo è difficile parlare di queste cose, no? In Italia è stato Antonio Gramsci a capire qualcosa. Antonio Gramsci è stato un intellettuale, anche lui problematico, ma ha coniato il concetto di egemonia culturale, concetto importantissimo, per cui se volete la nostra università dipende da Gramsci, cioè ha detto perché in Italia si conquista il potere, bisogna prima conquistare l'università, le scuole e i mezzi di comunicazione. E allora lui parla proprio di egemonia, cioè la classe proletaria prima di essere dominatrice deve essere dominante, In qualche modo questo vuol dire ammettere che la cultura precede l'economia. Notate bene, Gramsci è veramente interessante. Cioè, nella vita non è così ovvio che l'economia precede la cultura, ma anzi la cultura dà uno sguardo diverso che permette a un ragazzo di cambiare. Pensate la forza con cui i missionari lavorano sulle scuole, per esempio, no? Cioè, se io apro una scuola, è la scuola che cambia la vita di... Un paradosso del marxismo, punto 4.4. Così il marxismo pretenderebbe, da un lato, di essere una scienza. Questo è stato studiato da Lucio Colletti, che è stato mio professore, di autonomia operaia, poi passato ai liberali, un personaggio molto di... Adesso non voglio dire che è tutto giusto quello che dice, però voglio aprire i problemi, come ripeto, è troppo banale quello che dice. Lucio Colletti è una delle grandi sue battaglie. Io, quando sono entrato, i ragazzi di autonomia operaia uscivano, io sono entrato nel 79, c'erano da poco gli indiani metropolitani, lui entrava in classe dopo 5 anni che non aveva potuto insegnare, perché aveva lasciato il marxismo, e gli suoi studenti si alzavano, gli studenti di marxismo se ne andavano, che non lo volevano sentire come segno di protesta, no? Per dirvi la difficoltà. Lui dice: per la visione originaria di Marx, la lotta di classe non è una lotta di giustizia, ma è una lotta scientifica. Cioè, l'idea è che il mondo non potrà, i poveri, essendo non potranno che a un certo punto, per forza di cose, rovesciare, come la borghesia non poteva non diventare la classe egemone e così via, no? Però d'altro canto il marxismo si presenta come una morale, o addirittura come un messianismo. Per esempio, in alcuni testi utopici di Marx si parla di uomo nuovo, cioè la società comunista creerà un uomo nuovo, creerà l'uomo nuovo, e riprende le parole del Vangelo di San Paolo, l'uomo nuovo, no? Che è chiaramente non un concetto scientifico. Se io uso la scienza, non c'è il bene e il male. Che cos'è importante negli occhi della gente di allora, di oggi? Il marxismo è una scienza o è una morale? In realtà la Del Brel, per esempio, è più interessata a capire l'esigenza. La Del Brel direbbe: come scienza non vale una cicca, ma in realtà quello che è interessante è l'esigenza di giustizia. Noi dobbiamo prendere le esigenze di giustizia dei poveri e farle nostre, perché quell'esigenza è vera, ma non è vero il marxismo. Marx porta avanti una linea chiaramente assolutamente atea, che era già stata di Feuerbach. Feuerbach, che Marx critica. Feuerbach è il filosofo che comincia a dire che l'uomo proietta in Dio, riprendendo alcune cose della filosofia antica, l'essenza di ciò che lui crede di essere. Quindi Dio in realtà è la proiezione dei miei desideri. Io desidero essere immortale, quindi mi faccio l'immagine di Dio, no? Io basta che smetto, dice Feuerbach, se noi riusciamo a togliere dagli uomini l'idea del voler essere immortali, scomparirà in loro l'idea di Dio, no? Marx lo critica, dice: Feuerbach sbaglia, non perché lui dice che è la natura dell'uomo che fa sorgere la religione. In realtà la religione dipende invece dal conflitto di classe, e diversi conflitti di classe generano religioni diverse. Cioè, l'uomo non è un'entità sempre uguale a se stessa, ma l'uomo cambia a seconda della società in cui vive. Quindi per Marx sarebbe stata una baggianata dire che le religioni sono uguali. Ogni religione corrisponde a un determinato periodo dello sviluppo delle lotte di classe, no? Ed è interessante che allora Marx dice: noi dobbiamo eliminare Dio dal cuore dell'uomo. Anche qui è un paradosso, no? O comunque che la società lo eliminerà, cioè l'idea è che, pensate alla sociologia degli anni, che dice che Dio è morto nel cuore degli uomini, e nessuno chiede scusa e dice: ma non c'è niente di così interessante, oggi tutti parlano di religione, cioè, ma i sociologi degli anni 90 dicevano: Dio sta morendo perché la società non può che essere atea, no? Addirittura Marx, qui vi ho messo dei passi di Massimo Serretti, un teologo, arriva a dire che siccome l'idea di Dio nasce dall'idea di dipendenza, ma l'uomo, siccome dipende da suo padre e sua madre, avrà sempre l'idea di Dio finché ha l'idea di un padre e di una madre. Noi dobbiamo togliere dall'uomo l'idea di paternità e maternità. Dobbiamo fargli credere che l'uomo è generato dal lavoro, cioè che l'uomo si autogenera attraverso... È il Marx giovane, no? Cioè si rende conto del problema enorme, no? Capite che non stiamo parlando di bruscolini, cioè quando parliamo di marxismo, noi stiamo parlando di una cosa grave come il nazismo. Noi stiamo parlando di una cosa che è enormemente grave, no? ma insieme che riprende un'esigenza vera dell'uomo, perché l'esigenza di morale, l'esigenza di giustizia, di partecipazione, l'esigenza di libertà. Cioè, cos'è il marxismo? La questione del peccato originale, mi vergogno sempre di più, ma proprio perché il male viene dalla lotta di classe, non esiste il peccato originale. Cioè l'uomo non ha un male dentro di sé con cui deve lottare, ma deve cambiare la società e allora il male sparirà. Guardate che la gente ragiona così. Cioè quello ha sgozzato un uomo non perché ha il diavolo dentro di sé, ha sgozzato un uomo perché ci sono gli americani. Gli americani hanno fatto delle porcate incredibili, voi lo sapete, non io su questo solo. Ma tu ti vuoi rendere conto che esiste il male in quell'uomo? Una fede, una filosofia, che non dice che il male è dentro di te, che tu sei tentato e devi avere la forza, non ti guarirà, ma anzi ti rovinerà ancora di più. Per esempio Soloviev, questo grande ortodosso russo morto nel Novecento, quando comincia a sentire Marx, dice questa frase: e forse il male soltanto un difetto di natura, un'imperfezione che scompare da sé con lo sviluppo del bene, oppure una forza effettiva che domina il mondo per mezzo delle sue lusinghe, sicché per una lotta vittoriosa contro di essa occorre avere un punto di appoggio in un altro ordine di esistenza. Cioè, per vincere il male serve guardare a un santo, guardare a Cristo, serve pregare. Come si fa a vincere il male che abita nel cuore? Ultima grande questione filosofica, la questione della dittatura del proletariato. Sapete che il marxismo ha sempre difeso l'idea che per arrivare alla società giusta bisogna prima passare per la violenza. Cioè, siccome c'è la lotta, io non posso avere l'uomo nuovo se per un periodo di non meglio definito non uccido il nemico. Bertinotti, come sapete, ha detto recentemente: noi siamo stati indietro rispetto alla cultura liberale e la cultura cattolica è molto più viva di noi, perché noi non abbiamo compreso il valore della singola persona, noi abbiamo sacrificato le persone all'idea di una società giusta. Ma non ci sarà mai una società giusta se io parto dal sacrificio della persona. In particolare è interessante che Hans Kelsen, un filosofo del diritto, ha detto, questo Colletti lo ricordava sempre, dice: il problema del comunismo è la burocrazia. Cioè, se io stabilisco che nessuno ha un'autonomia, ma lo Stato controlla tutto, quale sarà la conseguenza automatica? La burocratizzazione, che è stata una delle cause della morte degli stati comunisti. Cioè tutto dipende dai soviet, dipende dal partito, perché tutto deve essere controllato. Abbiamo già parlato della sussidiarietà, no? Cioè nel comunismo e nel nazismo non c'è la sussidiarietà, non è la famiglia che ha il diritto di educare i figli, come invece la visione umanistica, ma l'educazione dei figli è compito dello Stato, lo Stato educa i figli. Pensate alle camicie nere, alle SS, pensate a Cuba, i ragazzi in piazza, pensate alla... Cioè, il figlio non deve parlare con il papà e con la mamma, perché i veri educatori sono gli ideologi del partito. Questa cosa, dice Kelsen, è la pazzia della burocrazia, cioè diventa una serie di una trama dove non si riesce più a vivere. Alcuni fatti, veramente in maniera rapida. Prima cosa, una delle cose che noi dobbiamo dire, voi sapete che il comunismo, dagli studi recenti, avete qui un testo famoso, il libro nero del comunismo, ha ucciso 100 milioni di persone nel mondo. È vero che è stato un periodo lungo, è vero che è stato in molti ambienti, il nazismo ha ucciso 25 milioni di persone, probabilmente 6 milioni di ebrei e altri 19 milioni di russi, polacchi, cattolici, preti cattolici, le suore e così via, no? La Russia da sola ha ucciso 20 milioni di persone, fra i lager, le carestie, le uccisioni, eccetera, eccetera, no? Paesi terribili sono stati la Corea del Nord, 2 milioni di morti, un paese piccolissimo. La Cina da sola sembra che abbia ucciso più di 60 milioni di persone. È chiaro che la Cina è grande, però sono 60 milioni di morti. Cioè, capite che noi non stiamo parlando di bruscolini. Questa cosa è da subito. Per esempio subito viene fucilata, viene smembrati i membri della famiglia reale, Ekaterinburg, la famosa principessa Anastasia che è stata uccisa con tutti i bambini, la servitù, eccetera. Il comunismo ha avuto un passaggio veramente drammatico. La Russia da un lato ha fatto vincere la seconda guerra mondiale, Io mi ricordo mio fratello, quando andavamo ai cimiteri russi, dei soldati russi nell'est Europa, si commuoveva perché quei ragazzi hanno liberato noi insieme agli americani, cioè noi siamo stati liberati. Però non ci dimentichiamo, per capire il dramma, la seconda guerra mondiale è iniziata con Stalin alleato di Hitler, il patto Molotov-Ribbentrop su cui i nostri libri di storia, cioè Stalin era alleato di Hitler, si sono divisi la Polonia al fiume Bug, cioè i sovietici hanno cominciato 10 giorni dopo a attaccare la Polonia, ma era scritto, qui avete la cartina pubblicata da Limes, la rivista, una delle riviste di cui si occupa, cioè c'è la cartina dove Molotov e Ribbentrop, a nome dei due gerarchi, hanno detto tu arrivi fin qua, io arrivo fin qua. Per dirvi la gravità di quello che è successo, sapete che in Polonia c'è una cosa incredibile, uno dei fatti più gravi, ma è una cosa costante, le fosse di Katyn. Cioè i soldati polacchi che erano al di qua del fiume Bug, o che si erano ritirati perché i tedeschi avanzavano, cioè loro scappando si ritiravano, si sono arresi ai sovietici 22.000 ufficiali polacchi. Cosa è successo? Che l'Unione Sovietica, siccome quelli sarebbero stati futuri intellettuali, poi dopo contro, li ha uccisi con un colpo di pistola uno per uno, 22.000 esecuzioni capitali in pochissimi giorni. E quando poi i tedeschi hanno invaso la Polonia, Stalin cosa ha detto? Sono state trovate le fosse, hanno detto sono le fosse dei nazisti, cioè i nazisti li hanno uccisi. È stato solamente nell'era di Gorbaciov che per la prima volta la Russia ha ammesso di aver ucciso 22.000 ufficiali polacchi. È un crimine di guerra enorme quello che sta facendo l'ISIS, cioè un prigioniero, tu lo puoi abbattere con l'aereo, ma tu non lo puoi uccidere perché è un prigioniero. Solo per dirvi di alcuni film che vi consiglio, mannaggia il tempo è quasi finito, ma io vi invito a vedere L'orchestra di Radu Mihailianu. È un film, uno dei film più belli che mai siano esistiti. È un ebreo rumeno che racconta la storia di un'orchestra. È un film da far ridere e commuove, alla fine si piange, ve lo assicuro. È un film bellissimo, un lieto film. È la storia della persecuzione dei musicisti dentro l'Unione Sovietica e di come una ragazza riesca poi. Vi rivelo. Perché erano ebrei, ma gli ebrei chi sono salvati dalla Shoah? Sono stati uccisi dai comunisti. Cioè il dramma è che quei pochi che si sono salvati sono stati massacrati dopo, perché erano credenti, perché non erano allineati col regime sovietico. Pensate al film Le vite degli altri, un film meraviglioso, però triste, molto più triste. Le vite degli altri è un film di una spia, a quei tempi si spiava tutto, dove questa spia comincia a capire che le persone della Germania dell'Est sono infelici, che è la critica più grave, cioè la critica più grave non è che non c'è la libertà, ma che non c'è più l'allegria. Io ho insegnato a molte novizie salesiane, mi ricordo, guardate che nell'est Europa, in Albania, c'è ancora adesso una paura di dire quello che si pensa. Mi ricordo una novizia, quindi era già caduto il muro di Berlino, lei diceva, io durante il comunismo mi sono convertita, ma io non lo dicevo a mia sorella perché avevo paura che lei lo dicesse al partito. Pensate, aver paura della sorella. E lei dice, io ho scoperto che mia sorella era credente perché sono andata a pregare e ho visto che anche lei pregava. Ci siamo abbracciati, ma allora stiamo diventando cristiani. Cioè pensate che cosa vuol dire avere paura di dire a un fratello, prego. La repressione, conoscete Solzhenitsyn, l'arcipelago Gulag, i racconti di Kolyum, eccetera, no? Ma è ancora più interessante, vi dico delle cose che sono forse meno conosciute, per farvi capire il clima che la Chiesa intuiva e cercava di spiegare al mondo, e anche la del Brel, che amava i comunisti, no? Voi sapete che in Russia c'erano i cosiddetti samizdat, una cosa meravigliosa, cioè cosa succedeva? Un poeta non poteva pubblicare un suo libro, lo scriveva, lo imparava a memoria, chiamava 10 amici e lo insegnava a memoria ai suoi 10 amici. Oppure diceva, io ve l'ho detto, come nell'antichità, fatene altre 10 copie, cioè radunate dei circoli. Qui per esempio c'è un brano bellissimo di Natalia Gorbaneskaya che racconta dell'Akhmatova, una poetessa che fa suo il grido delle donne che andavano a visitare i figli imprigionati nei gulag, e lei dice: io racconto il dolore, il silenzio, la tristezza di queste donne, no? Queste opere, il Requiem si chiama, è esistito in forma orale, come era ai tempi di Omero, no? Qui avete a pagina 26 un pezzo. I miti non ancora demitizzati, veramente mi vergogno, mancano 3 minuti. Pensate a Mao Zedong, dobbiamo dirle queste cose, e poi non vogliamo bene i cinesi, guarda chi ci tocca, però i cinesi hanno fatto veramente dei macelli, veramente inconcepibili. Guarda che Mao Zedong ha distrutto tutti i templi buddisti che ci sono, ha distrutto il centro storico di Beijing, di Pechino, perché era la proprietà privata. Qui racconta Terzani, come sapete, questo famoso, adesso è morto, no? Lui è stato 4 anni negli anni 80, finché lo hanno espulso dalla Cina perché era, secondo loro, un antirivoluzionario, perché spiegava quello che succedeva in Cina, no? E lui racconta quello che succedeva. C'era un tempio buddista, arrivava un operaio e diceva: il governo ci ha detto che dobbiamo aprire una fabbrica. Il giorno dopo ne arrivava un secondo, un terzo, un quarto. Dopo un mese il tempio era diventato una fabbrica. Venivano buttati Buddha, c'è qui una foto di Buddha che vengono bruciati. Se voi andate in Cina, io sono stato per fortuna 12 volte, voi non trovate un pezzo di pietra antico. Cioè i templi di oggi sono tutti ricostruiti, non c'è la pietra antica, cioè è rarissimo trovare una cosa antica. Andate alla tomba di Matteo Ricci, la tomba sta dentro una scuola comunista, perché c'era il cimitero dei gesuiti, sono state divelte e alcune tombe le hanno rimesse, cioè, e così via, no? Venivano bruciati libri e così via, no? Fidel Castro e Che Guevara. Fidel Castro e Che Guevara, io mi domando, ma Cuba è veramente diversa? Cioè veramente c'è stato un salto di qualità economica, cioè c'è una domanda. Fidel Castro e Che Guevara sono stati comunque dei veri dittatori. Pensate che fino al 97 è stato proibito essere omosessuale, andavi in carcere per omosessualità. Fidel Castro ha chiesto scusa negli anni 2005 dicendo: è colpa mia il sistema anti-omosessuale delle carceri, no? Che Guevara aveva il diritto di stabilire se uno doveva essere messo all'ergastolo o ucciso, con un colpo di pistola uccideva i prigionieri, così con un giudizio immediato. C'è una frase famosissima dove Che Guevara, parlando della lotta, dice: l'odio come fattore di lotta, l'odio intransigente contro il nemico, che spinge oltre i limiti naturali dell'essere umano e lo trasforma in una reale, violenta, selettiva e fredda macchina per uccidere. I nostri soldati devono essere così. Un popolo senza odio non può vincere un nemico brutale. Capite? Il problema è come essere amanti dei cubani, ma come dire: questo distrugge, questo non si può accettare. Il bibliocidio, vi leggo solo un piccolo brano, sapete che quello che poi ci dicono Orwell, eccetera, è un fatto reale che è esistito, cioè sono stati non solo bruciati centinaia di migliaia di manoscritti, ma addirittura, vi leggo solo questo particolare, è un piccolo fogliettino che è stato fatto infinite volte, c'era l'enciclopedia russa, la grande enciclopedia sovietica, c'era dentro la voce Beria, che era un famoso personaggio, eccetera. Quando fu annientato nel 38, arrivò un biglietto in tutte le biblioteche, in tutte le case, che diceva così: all'abbonato alla grande enciclopedia sovietica, l'editrice scientifica statale, siamo a pagina 31, grande enciclopedia sovietica, raccomanda di togliere dal quinto tomo della grande enciclopedia sovietica le pagine 21, 22, 23 e 24 e anche il ritratto incollato tra le pagine 22 e 23, al cui posto vi vengono inviate le pagine con il nuovo testo. Con delle forbici, una lametta da barba, si devono tagliare le pagine indicate, conservando vicino alla legatura un margine al quale incollare le nuove pagine. Ed era stracaricata una nuova voce per sostituire la voce di quella persona che era, nel frattempo, da gigante della nazione, era passato, eccetera. Pensate per esempio all'arte, no? Cioè a Kandinsky, Chagall, che prima hanno appoggiato il regime e poi sono scappati. Pensate alla gente che si è suicidata come Majakovskij, cioè noi abbiamo una serie di personaggi importantissimi che si sono illusi che fosse possibile una libera espressione dell'arte. Chagall per esempio dice: io facevo un'arte non realista e un'arte non realista non interessava. Ismail Kadare parla di Dante che veniva ritenuto in Albania un pericolo perché Dante parlava delle punizioni dei cattivi. E diceva Dante, noi albanesi lo amiamo, l'Italia non ci ha aiutato durante il comunismo, noi avremmo voluto un aiuto dell'Italia così vicina, ma non ci ha aiutato. La scienza, pensate al caso Lysenko, Lysenko è un personaggio veramente incredibile, pensate a come la nostra storia nei libri è veramente falsa. Lysenko è un biologo genetista che diventò importante perché si inventò una cosa che non era vera, che facendo un processo di vernalizzazione, cioè facendo far fare i frutti alle piante l'inverno, si raddoppiava la produzione, no? E lui era un lamarchiano, cioè lui ragionava, la sua idea era che se io creo una pianta, questa pianta trasmetterà il suo patrimonio genetico alle successive. Se io abito la pianta all'inverno, i chicchi e i semi di questa pianta, che è Lamarck contro Darwin, questo Lysenko riuscì a far mandare nel gulag dove morì e a far uccidere e allontanare 3.000 scienziati che erano darwinisti mendeliani, e siccome Stalin accettò questo tipo di procedimento fu fatta una selezione fra i due tipi di scienza, mandando a morire la scienza che non era secondo il regime. Io sto continuando, ma continuo perché non ve la sbagliate. Vi ho messo qua, è bellissima, l'icona dei martiri russi, la potete leggere. Se voi andate nella Cattedrale del Salvatore a Mosca, c'è un'icona moderna dove c'è una parte centrale con i martiri russi e poi ci sono tutta una serie di raffigurazioni dove si vedono l'imprigionamento del patriarca, l'uccisione dei vescovi, delle famiglie, delle mamme, dei bambini. Pensate, solo per darvi un dato, che nel 17 c'erano 210.000 preti ortodossi, chiaramente, noi siamo, la Russia è una nazione ortodossa, ha dei cattolici, a differenza della Polonia, no? Oltre 130.000 di essi furono fucilati negli anni 17-41. Dei 300 vescovi presenti nel 17, 250 furono fucilati. Voi capite che non si sta parlando di un episodio, no? Cioè è una politica voluta, no? L'atteggiamento della Chiesa, e ti torniamo a noi, al positivo, no? Giovanni Paolo II, che ha fatto cadere il muro di Berlino, perché la Polonia è stata decisiva in questo ruolo, ha mantenuto la fede vivendo dentro un regime, diceva: nei nostri tempi, siamo a pagina 41, il male si è sviluppato a dismisura, servendosi dell'opera di sistemi perversi che hanno praticato su vasta scala la violenza e la sopraffazione. Il male del XX secolo non è stato un male in edizione piccola, per così dire artigianale, è stato un male di proporzioni gigantesche, un male che si è avvalso delle strutture statali. Eppure non vi è male da cui non possa trarre un bene più grande. Cioè la grandezza di un Papa non è solo di denunciare il male, ma di dire siamo in una storia di bene. La Del Brel sa che c'è il male, ma non scappa, ma entra dentro, ma ama, ma cerca di... non nasce un odio, ma nasce una prospettiva di presenza, di amore, di luce, no? Paolo VI, nella famosa 80ª Advenza, nel 71, la leggete con calma, in particolare se voi andate al numero 29, 30, 31, questo documento dice che ci sono i due grandi mali, sono il liberismo capitalista, di cui abbiamo parlato in qualche modo, ma dovremo tornare a parlare, e il marxismo, sono due facce dell'identico materialismo che vuole opprimere l'uomo, che ha una natura diversa. L'uomo non è solo economia, no? Ma quando parla del marxismo comincia a dire: una cosa è l'ideologia marxista, che è assolutamente negativa, numero 30, no? Numero 29, anzi scusate, numero 26. Il cristiano non può, senza contraddirsi, dare la propria adesione a sistemi ideologici che si oppongono radicalmente o su punti sostanziali alla sua fede e alla sua concezione di uomo, né all'ideologia marxista né all'ideologia liberale. Punto 30, però è diverso l'ideologia da movimenti concreti, da partiti, da gruppi, cioè una cosa è l'ideologia, una cosa è un partito che si può, è diverso l'atteggiamento del cristiano. Terza cosa, lo troviamo al punto 31, una cosa ancora diversa sono le aspirazioni che essi portano in se stessi. Possono essere le aspirazioni legittime per una giustizia ispirata da un'ideologia, ma vanno anche considerate come una cosa che io posso condividere, anzi che io debbo condividere. Notate la sapienza della Chiesa, cioè l'ideologia, il partito, l'idea, l'azione, cioè non possiamo fare tutto al buon fascio, no? Non parliamo della Caris in Veritate perché ne parleremo in futuro. Oggi noi possiamo dire che del marxismo che è morto è rimasto però l'anelito, e c'è anche tanta tristezza, perché per molti la morte del marxismo è stata come la morte veramente di una religione, cioè per alcune persone è stata la fine del loro modo di pensare il mondo, no? Io penso che Papa Francesco ci aiuti tantissimo. Papa Francesco, per esempio, usa la parola popolo, ma non lo usa nel senso, qui trovate un articolo di uno studioso della teologia, nella Evangelii Gaudium, la parola popolo in Papa Francesco è il termine che ricorre più di frequente, ma il popolo non è semplicemente la classe, ma sono tutti quanti, quindi in qualche modo anche i ricchi, ma soprattutto i poveri, in quanto portatori di una visione del mondo. Per esempio Papa Francesco dice: i poveri amano la Madonna, i poveri amano il pellegrinaggio, i poveri hanno bisogno della preghiera. Cioè, se io parto dal popolo, io non potrò mai contrapporre la giustizia e la fede, perché il popolo chiede il pane, ma chiede Dio. Nell'Evangelii Gaudium, se voi trovate il numero 190, il Papa dice: i diritti individuali devono cedere dinanzi a diritti più elementari. Cioè, se io sono ricco, io ho diritto alla proprietà, ma se un povero non ha il pane, il mio diritto alla proprietà deve cedere dinanzi al suo diritto ad avere il pane. 194. Non esiste solo l'errore dottrinale, che è non credere in Dio, esiste l'errore della prassi. Se io non amo il povero, se io non aiuto l'immigrato, io sono in un errore che è grave quanto negare l'esistenza della Trinità. Numero 198. I poveri hanno una forza salvifica. E numero 199. Il povero ha una sua bontà propria, non è solo una classe. Questo differenzia l'autentica opzione per i poveri da qualsiasi ideologia, da qualunque intento di utilizzare i poveri al servizio di interessi personali o politici. Solo a partire da questa vicinanza reale e cordiale possiamo accompagnarli nel loro cammino di liberazione. Io qui rivedo la del Brel, cioè il Papa dice: noi dobbiamo dare il primato ai poveri, dobbiamo discutere di leggi, ma noi dobbiamo essere vicini. Questo rapporto umano fa sì che una politica sia una politica umana. Dal momento che questa esortazione numero 200, un punto interessantissimo, dal momento che è rivolta alla Chiesa Cattolica, desidero affermare con dolore che la peggiore discriminazione di cui soffrono i poveri è la mancanza di attenzione spirituale. L'immensa maggioranza dei poveri possiede una speciale apertura alla fede. Potete leggere un piccolo cenno sui martiri, saranno proclamati beati, tre martiri uccisi da Sender Luminoso, i comunisti marxisti in Perù, e un martire ucciso dai guerriglieri dalla destra, dal governo, eccetera, in Salvador, l'arcivescovo Romero e i suoi, no? È interessante che entrambe queste persone non erano dei marxisti. Per esempio la frase che dicono di Romero: io risorgerò nel mio popolo, è un apocrifo, non l'ha mai detto, anzi dice: io offro la mia vita al cuore di Gesù e il Signore sa. Ma Romero è un vero martire cristiano, perché ha lottato contro le ingiustizie del suo paese e ha avuto la forza di denunciare il male, così come Dordi, un prete, io sono stato alla sua tomba in Perù, è stato ucciso perché, siccome aiutava con la carità, allora Sender Luminoso lo sentiva come un nemico, perché, come dire, aiutava i poveri, e quindi i poveri non facevano la rivolta, non facevano la ribellione. E finiamo allora con la del Brel, la poesia forse la più nota, è un testo così molto bello. Anzi no, è tardi, la poesia molto bella ve la leggete voi per finire, perché è troppo tardi. Volete che la legga? La leggiamo, va bene. La passione, la nostra passione, sì, noi l'attendiamo, noi sappiamo che deve venire e naturalmente intendiamo viverla con una certa grandezza, il sacrificio di noi stessi, noi non aspettiamo altro che ne scocchi l'ora. Come un ceppo nel fuoco, così noi sappiamo di dover essere consumati, come un filo di lana tagliato dalle forbici, così dobbiamo essere separati, come un giovane animale che viene sgozzato, così dobbiamo essere uccisi. La passione noi l'attendiamo ed essa non viene. Notate quando uno vuole dire: ah, io quando il parroco mi lo dà, allora farò il catechista, quando cambierò il mondo, e non viene mai niente. Vengono invece le pazienze, queste briciole di passione che hanno lo scopo di ucciderci lentamente per la tua gloria, di uccidersi senza la nostra gloria. Fin dal mattino esse vengono davanti a noi, sono i nostri nervi troppo scattanti o troppo lenti, e l'autobus che passa affollato, il latte che trabocca, gli spazzacamini che vengono, i bambini che imbrogliano tutto, il martirio della famiglia, i bambini che imbrogliano tutto. Sono gli invitati che il nostro marito porta in casa e quell'amico che proprio lui non viene. È una donna che parla, cioè ci sono sempre i colleghi di lavoro, ma io vorrei parlare con quello e quello non viene mai. E il telefono che si scatena, quelli che noi amiamo e non ci amano più, e la voglia di tacere, il dover parlare, e la voglia di parlare, la necessità di tacere, e voler uscire quando si è chiusi, e rimanere in casa quando bisogna uscire, e il marito al quale vorremmo appoggiarci e che diventa il più fragile dei bambini. È il disgusto della nostra parte quotidiana, è il desiderio febbrile di quanto non ci appartiene. Così vengono le nostre pazienze in ranghi serrati o in fila indiana e dimenticano sempre di dirci che sono il martirio preparato per noi. E noi le lasciamo passare con disprezzo, aspettando per dare alla nostra vita un'occasione che ne valga la pena. Perché abbiamo dimenticato che come ci sono rami che si distruggono col fuoco, così ci sono tavole che i passi lentamente logorano e che cadono in fine segatura. Perché abbiamo dimenticato che se ci sono fili di lana tagliati netti dalle forbici, ci sono fili di maglia che giorno per giorno si consumano sul dorso di quelli che li indossano. Ogni riscatto è un martirio, ma non ogni martirio è sanguinoso. Ce ne sono di sgranati da un capo all'altro della vita. È la passione delle pazienze. Questa chiesa è molto bella, è la prima chiesa di Bernini a Roma. È una chiesa costruita nel 1624-25, se voi guardate c'era l'ingresso, c'è il nome di Henri, di Urbano VIII, eccolo anche lì, lo vedete? Terz'ultima riga dal basso, Urbano VIII, pontefice ottimo massimo, no? Quindi siamo dentro una chiesa di Bernini, la prima sua opera architettonica, e anche la Santa Bibbiana è una delle prime statue del Bernini, no? Lo chiamò Urbano VIII, qui c'era una chiesa precedente di età paleocristiana, vedete che ci sono colonne di riporto dei templi romani, alcune di granito, altre sono diverse, no? Hanno capitelli di riporto. Qui c'erano gli orti cosiddetti liciniani, che erano gli orti dell'imperatore Gallieno. Galliano è interessantissimo perché fece il cosiddetto editto di restituzione, cioè dopo le persecuzioni di Decio e Valeriano, nel 262, diventato imperatore, restituì ai cristiani le proprietà, le catacombe e le chiese, segno che c'erano le chiese già nel 262, un dato che i nostri libri dimenticano. È interessantissimo che lui dice: i cristiani che sono perseguitati gli ridiamo però le loro cose, perché erano proprietà della comunità cristiana, no? Probabilmente San Flaviano, che è il papà di Bibbiana, era prefetto della città ed era cioè aveva la sua casa dentro la residenza imperiale, cioè nel tempo la residenza di Gallieno si era trasformato e la famiglia di Flaviano viene interamente martirizzata dal Giuliano l'Apostata. Sapete che nel IV secolo c'è un imperatore che cerca di combattere il cristianesimo, però cercando di fondare la carità del cristianesimo, c'è sempre la questione dei poveri, eccetera. Siccome il cristianesimo era l'unica realtà che aveva delle associazioni di aiuto ai poveri, lui dice: noi per far passare il paganesimo dobbiamo creare delle società simili alle diaconie cristiane, se no la gente non ci accoglierà. Però nel frattempo i cristiani venivano perseguitati. Flaviano, che era prefectus urbis, anche se ci siamo un po' nella leggenda, è il famoso San Flaviano di Montefiascone. Conoscete la chiesa bellissima romanica, no? Cioè fu portato lì, dice la tradizione, e martirizzato, quindi è il patrono di di Montefiascone, no? La moglie si chiama Dafrosa, sono nomi un po' difficili, li vedete, sono qui in mezzo. Questo è Flaviano, vedete, Flaviano martire. Questo è di Pietro da Cortona, è una delle primissime opere di Pietro da Cortona, adesso le vediamo. In mezzo alle tre agli affreschi sono i quattro familiari, c'è Flaviano, qui è, chi c'è scritto?
Demetrio.
Demetra, che è la sorella che viene martirizzata prima di Bibbiana, figlia appunto di Dafrosa e di Flaviano, e di qua invece abbiamo Dafrosa, la madre appunto, e la giovane matrona che fa costruire la chiesa sulla casa della famiglia, no? E invece la più famosa è Santa Bibbiana, che è raffigurata con la palma del martirio, e Bernini l'ha fatta appoggiare a questa colonna, che dovrebbe essere da qualche parte. È una colonna, dov'è? Qui. Lei fu uccisa, secondo la tradizione, per flagellazione con i piombi, quindi morì per i flagelli, e quella è la colonna alla quale la tradizione vuole che lì sia stata flagellata. Ma fu poi sepolta, e vedete che esce una pianta, da un lato è segno sempre della vittoria della vita sulla morte, no? Ma lei è legata al luogo dove fu sepolta a una pianta che si usava a quei tempi, Leopatorium cannabinum, notate la parola canne, cannabis, eccetera, cioè era praticamente una pianta medicamentale che si usava in quel tempo. Qui in questa antica chiesa c'era un'abside, invece Bernini volle in età barocca dare una struttura diversa, e lui comincia a muovere, cioè a dare appunto lo stile barocco alle chiese, fece un'abside quadrata e aprì le due absidi, le absidiole sempre a pianta quadrata, non più a pianta circolare, che poi è strano, invece il barocco avrà sempre le parti curve, no? E lì avete un antichissimo reperto romano che fu trovato scavando sotto, vengono trovate le ossa, e dentro questo antichissimo sarcofago romano vennero poi poste le ossa di tutta quanta la famiglia, tranne quelle di Flaviano, che sono, secondo la tradizione, lì, no? Alle pareti avete, da un lato erano nemici ma lavorarono insieme, i due pittori barocchi, uno molto meno importante, che è Agostino Ciampelli a destra, e da questa parte avete Pietro da Cortona, che è molto più forte. Pietro da Cortona è l'architetto, abbiamo visto, Santa Maria della Pace, cioè pittore, architetto, è uno dei tre giganti dell'età barocca, insieme a Bernini e a Borromini, no? E qui appunto è la storia, più o meno, come vedete non è che la conosco bene, ma devo andare a vedere. Allora avete la santa che viene gettata ai cani. Sì. Dopo il martirio, ma appunto quest'altra matrona fa tramite il prete, c'è un prete Giovanni che si vede dietro, e questo è il prete Giovanni che prende il suo corpo e lo fa seppellire dentro l'urna. E qui avete la costruzione della chiesa, questa signora, come si chiama, Olimpina, che fa costruire la chiesa. Invece di qui avete il martirio degli altri. Questo è il martirio alla colonna? Sì, questo è il martirio alla colonna di Santa Bibbiana. Questo è prima di martirizzarla, siccome era rimasta l'ultima bambina, cosa fanno? L'affidano a una matrona perché cerchi di pervertirla. Questa è una cosa tipica di molte passio, cioè la si dà ad una donna perché la faccia o prostituire o comunque la faccia innamorare di un ragazzo, cioè le fanno passare tutti i ragazzi più belli in maniera che smetta di credere e si possa sposare e si tolga queste idee della testa, perché appunto l'idea della fede in realtà è la mancanza, c'è Freud già qui dentro, cioè bisogna. E qui invece la morte della sorella di Demetria. In quella cappella, che è una cappella recente, vedete, quello è padre Magnanè è un padre santo, fondatore della Sacra Famiglia, che è il padre contemporaneo di Gaudì. Allora lui ebbe l'idea che nella Catalogna di allora bisognava erigere in città un santuario alla Madonna, un santuario espiatorio per espiare i peccati contro la famiglia. E allora fece erigere e trovò questo uomo che, ne abbiamo già parlato, insomma, che si fece carico di questa grandissima costruzione e insieme di tante altre costruzioni. E qui poi fino al 1400 è venuto un monastero che poi fu disciolto nel 1440 da Papa Eugenio IV, un papa famosissimo per l'umanesimo, perché viveva una vita troppo dissoluta le monache. E vedete le tombe delle badesse, che sono messe, le tombe medievali che erano a terra, no? Vedete che sono consumate, sono le badesse medievali del periodo umanistico di questo monastero. che credo fosse cistercense o qualcosa del genere, e trovate questa cosa. Qualcuno ha qualcosa da aggiungere? A sua discolpa?
Quello è il sacerdote che ha commissionato la Sacrata Commedia.
Sì, sì, sì. Padre Magnanè si chiama. Purtroppo la facciata è inutile che ve la faccio vedere perché è in restauro, quindi non si vede niente. Guardatela nelle foto, è molto bella, con un doppio ordine, ma non, in questo momento non ha senso che ve ne parli. Molto belli anche sono, giusto, finiamo così, le opere della stazione Terme. La stazione Terme ha alcune cose che sono un capolavoro, per esempio queste torri dell'acqua con questa scala che sono alcune delle opere più, diciamo, di architettura moderna, fra le più interessanti di Roma. E come sapete hanno riaperto un bar che sta sul lato, che è una sala degli anni credo 30, cioè un'architettura, diciamo, di quel periodo, che hanno una loro dignità, insomma, nel contesto moderno. Sono delle cose che merita sempre guardare.